Eccoci nuovamente in studio Stefano Leszczynski per una parte speciale del Mondo alla Radio che portiamo avanti insieme agli amici di Air Day Italia. Abbiamo mancato forse la consueta sigla del giovedì che è il ritmo della terra, ma poi la sentiremo in chiusura e quindi va benissimo lo stesso. Io ringrazio intanto per la regia Silvia Giovarrosa e Gustavo Messina che ricordo do il benvenuto in studio ai nostri ospiti che sono Giuliano Giulianini di Air Day Italia della redazione. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera Stefano.
E abbiamo Marco Antonelli, zoologo del WWF, esperto di grandi mammiferi italiani, e questo già, diciamo così, è un indizio per capire quello di cui parleremo in questo nostro spazio della trasmissione, perché partiamo da una vicenda di cronaca che ha colpito tutti, anche perché effettivamente da un punto di vista così emotivo, no? Era molto. Passava molto con grande forza, cioè l'uccisione dell'orsa amarena, l'orsa marsicana del Parco Nazionale d'Abruzzo, che ha lasciato due cuccioli che non si sapeva se sarebbero sopravvissuti, poi sembra che se la stiano cavando abbastanza bene, quindi incrociamo le dita, ma questo apre un grande dibattito sulla capacità dell'uomo di rapportarsi con la natura, con gli altri esseri viventi, insomma.
Esatto Stefano, questo fatto che vorrei ricordare perché magari non tutti lo ricordano benissimo, il 31 agosto a San Benedetto dei Marsi, che è un comune non dentro il Parco Nazionale ma appena fuori, questa orsa amarena che era un simbolo del parco perché era anche una stella dei social, come si dice, perché era una di quegli animali che comunque non avevano paura di entrare nei centri abitati, erano accettati, si conoscevano abitanti.
E su questo forse Antonelli
Eh sì,
avrebbe
ce lo dirà
qualcosa da
lui,
dire, perché non è molto positivo, vero?
Sì, decisamente. Buonasera a tutti. E ovviamente questa problematica a cui accennava Giuliano è una problematica di conservazione della specie perché questi comportamenti confidenti, noi li chiamiamo, noi biologi, di questi animali che si avvicinano ai paesi perché nei paesi trovano cibo di facile accesso, ovviamente possono creare dei problemi di
Perché li mettono in
coesistenza.
contatto con i grandi predatori, che siamo noi,
In
con
questo
Giuliano
caso,
Giulianini.
purtroppo, il grande predatore è stato un uomo che ha sparato. La giustificazione è stata successo magari di notte, quindi vicino al suo pollaio. Lui aveva paura di un'aggressione anche umana e quindi ha reagito. Allora, noi, però, adesso lasciamo da parte la vicenda giudiziaria che non ci
Assolutamente.
compete. Io, se mi permetti, Stefano, la prima domanda che faccio, che farei ad Antonelli è fare un quadro. Quanti orsi ci sono in Italia e dove sono? Cioè, quanto sono vicini? Non sono tutti così vicini alle nostre attività.
Sì, allora, l'orso in Italia è presente con due popolazioni distinte, innanzitutto. Una alpina, che è andata sulle cronache anche nei mesi scorsi per quello che è successo in Trentino al povero ragazzo Andrea Papi, e conta circa un centinaio di individui. E poi c'è la popolazione appenninica, quella di cui parlavamo e di cui faceva parte Amarena, che è una sottospecie unica, quindi ha ancora più elevata priorità di conservazione, che è l'orso marsicano e che conta solo una sessantina di individui in tutto l'Appennino centrale tra Abruzzo, Lazio e Molise. Quindi ecco, diciamo che gli orsi non sono tanti in Italia, abbiamo due popolazioni con problematiche differenti perché sono sottospecie differenti e anche con diverse priorità di conservazione tra le due, ovviamente. Possiamo dire anche che la terra e la natura ogni tanto ci ricordano che hanno una propria autonomia di vita, verrebbe da dire, e che può essere anche molto aggressiva, entro la quale noi dobbiamo rassegnarci ad agire secondo le regole di un gioco che non possiamo controllare, di una vita che non possiamo controllare, quindi c'è il pericolo anche. Per gli esseri umani è un pericolo che magari va messo in conto, soprattutto se ci si trova in un ambiente esterno a quello antropizzato, va bene, meno accettabile se ci si trova in un ambiente come quello cittadino, no? Pensiamo anche all'invasione che c'è stata ai cinghiali. In
Esatto.
città poteva essere, diciamo, poco raccomandabile incrociare magari una scrofa con i cuccioli e chiuderla in una stradina dove non ha via di uscita. Se siamo in un bosco, la cosa del discorso è diverso.
Certo, no, nel senso ovviamente viviamo in un paese molto antropizzato, quello italiano, ma molti paesi europei sono così e quindi natura e abitato si compenetrano in molti contesti.
E questo fa sì ovviamente che per fortuna molte specie sono in ripresa negli ultimi decenni, parlo di lupi e orsi per esempio, l'orso soprattutto in Trentino è in ripresa, e quindi ovviamente le occasioni di incontro capitano. Ovviamente il rischio zero non esiste, però con corretti comportamenti possiamo certamente ovviare a quei pochissimi rischi. Il rischio non è zero, ma è veramente prossimo allo zero di essere aggrediti, ecco.
Ecco, io penso di interpretare magari chi ci sta ascoltando dicendo quali sono questi comportamenti, cioè Papi che abbiamo nominato che è una vittima, una delle pochissime vittime di aggressione di animali selvatici in Italia da secoli, e purtroppo questo ragazzo stava correndo in un bosco vicino al suo paese, quindi neanche a dire che aveva fatto un'escursione troppo lontana, diciamo, ed è stato aggredito da quest'orsa che lo ha ucciso purtroppo. Ecco, a parte situazioni estreme, come possiamo noi andare in natura tranquilli o comunque consci del fatto che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare conseguenze come queste?
Sì, ovviamente appunto il caso di Andrea Papi è un caso appunto limite e quello che noi possiamo fare ovviamente è segnalare innanzitutto la nostra presenza ai selvatici e questo si può fare semplicemente magari parlando ad alta voce o molti consigliano, in Nord America si fa questa cosa di attaccare un campanellino allo zaino quando si va in escursione. Ecco, ricordiamo che i selvatici hanno paura di noi, ci temono giustamente. E ovviamente anche la reazione dell'orsa che può aggredire una persona è una reazione di difesa, in quel caso quasi sempre perché ha i cuccioli. Ecco, quindi diciamo l'aggressione predatoria verso le persone, ma sia di lupi sia di orsi, è praticamente inesistente in Europa. Quindi ecco, diciamo che se noi avvertiamo i selvatici della nostra presenza, evitiamo di sorprenderli e quindi evitiamo anche reazioni magari, ecco, di quel tipo, aggressive.
Quello che sorprende di più è la reazione istituzionale quando capitano delle disgrazie o capitano degli incidenti, perché è sempre una reazione molto emotiva e tesa quasi a voler sanzionare e punire l'animale che ha mostrato un atteggiamento violento, una punizione che è del tutto irrazionale per l'animale, che non, ovviamente
Certo.
no, non si aspetta di essere una condanna, un processo e magari un'esecuzione.
Esatto, diciamo appunto che la problematica della gestione di questi casi è che molto spesso, come giustamente dici, la politica agisce di pancia e non di ragione. Quindi ovviamente quello che è accaduto in Trentino era evitabile se si
Creando però una
fosse.
cattiva, veramente una cattiva gestione dell'opinione pubblica, perché quando ci sono
Anche.
queste reazioni poi.
Certamente, appunto, diciamo che la politica poi agisce anche in base a chi gli porta dei voti molto spesso e quindi ecco lì che ovviamente poi i decreti che sopraggiungono dopo certi eventi ovviamente non sono basati su approcci tecnici e scientifici, ma molto spesso appunto per cercare di calmierare anche l'opinione pubblica, la percezione sociale. Ecco, questo invece dovrebbe essere fatto innanzitutto a priori cercando di diffondere corrette informazioni in modo che le persone conoscano l'orso, come ci si comporta nelle terre abitate dall'orso, e ovviamente questo potrebbe evitare il 99% di questi episodi che, ripeto, sono già di per sé molto rari.
Ecco, io vorrei proprio per conoscere l'orso, perché, caro Stefano, io approfondendo questo argomento da giornalista ambientale, ho scoperto che non tutti gli orsi italiani sono uguali. Abbiamo parlato dell'orso marsicano, Marena era un orso marsicano, ma nel Trentino è un altro animale. Io vorrei chiedere appunto a Antonelli di farci un quadro di questi orsi italiani, cioè la differenza che c'è e da dove vengono quelli lì, perché mentre l'orso marsicano è qui da migliaia di anni, gli orsi, diciamo, delle Alpi sono stati introdotti. Ecco, vorrei che ci spiegasse questa cosa e che differenza c'è anche nel comportamento reciproco.
Sì, allora, ovviamente la popolazione di orso marsicano è una popolazione relitta, è una popolazione che si è isolata dagli altri orsi europei circa 2000 anni fa. E questo isolamento in 2000 anni ha prodotto un'evoluzione di alcune caratteristiche sia fisiche sia comportamentali uniche. L'orso marsicano è un po' più piccolo degli altri orsi europei, compreso quello presente sulle Alpi. Ha una dieta prettamente vegetariana, e questo è un qualcosa che le persone spesso non sanno. Ed ha un comportamento anche particolarmente mansueto, in qualche modo si è adattato a vivere in un contesto antropizzato come l'Appennino, e quindi è molto difficile, ecco, avere notizie di aggressioni di orso in Appennino anche in tempi storici. Però L'orso bruno in Trentino invece deriva da una reintroduzione, perché ricordiamo che sulle Alpi l'orso c'era, si è estinto per la nostra persecuzione dei secoli scorsi, ed è stato reintrodotto fine anni 90, inizio anni 2000, con 10 orsi prelevati dalla Slovenia e portati in Trentino. Ovviamente poi gli orsi si sono riprodotti e oggi, dopo una ventina d'anni dalla fine del progetto, sono un centinaio. Ovviamente quello che bisognava, forse, quello su cui bisognava lavorare meglio era la percezione sociale, perché una cosa è avere 10 orsi sulle Alpi in Trentino, una cosa è averne 100. Ovviamente bisogna diffondere conoscenza, ciò che appunto magari non è stato fatto in maniera appropriata negli anni scorsi.
In che modo si riesce, diciamo così, a immaginare, anche quando si fanno queste operazioni di ripopolamento, no? In che modo si riesce a immaginare di ristabilire poi un equilibrio naturale, perché si rintroduce una specie, ma se poi non gli si danno i giusti contrappesi, non esistono i giusti contrappesi in natura, si rischia poi di creare degli altri disastri,
certo.
No?
No, certo, ovviamente questi progetti sono studiati molto prima, ci sono studi di fattibilità, ci sono dei modelli che ci dicono quanto quella popolazione crescerà in quanto tempo. Ovviamente l'orso è una specie all'apice delle catene alimentari, seppur non è prettamente carnivoro e quindi non ha predatori naturali. Ecco, diciamo che le risorse ambientali sono quelle che poi fanno sì che la popolazione di orso cresca o diminuisca. Effettivamente il Trentino è un habitat molto idoneo per l'orso, quindi la popolazione è cresciuta. Ovviamente quello che non è stato fatto è stato fatto abbastanza per far espandere questa popolazione anche nelle aree alpine limitrofe. Ecco, avere 100 orsi nel Trentino occidentale non è la stessa cosa che avere 100 orsi in Trentino.
Quindi sono rimasti
in
concentrati
sì, esatto,
nell'area di reintroduzione.
Sì, io vorrei approfittare di avere qui Antonelli per sfatare un paio di miti proprio sull'introduzione degli animali. Uno dice che gli animalisti, le associazioni, ma addirittura gli animalisti, cioè un amante degli animali così senza nessun titolo, hanno introdotto i lupi. Ce ne sono tanti di lupi, è stato appena fatto un conteggio nazionale, una stima intorno ai 3.000. introdotti da persone non meglio identificate in territori dove non erano mai stati o non erano più stati. E l'altra è sulle famose vipere paracadutate con gli elicotteri di un corpo militare che non nomino per non alimentare ancora di più questa brutta fake news. Ecco, sono mai stati introdotti i lupi in Italia in questa maniera o addirittura le vipere?
Ecco, grazie della domanda, perché questa, nonostante sia appunto una delle fake news più diffuse, ancora oggi è veramente difficile da sfatare. I lupi non sono mai stati reintrodotti in Italia. Il lupo era sull'orlo dell'estinzione negli anni 70, ne rimanevano un centinaio nell'Appennino centrale, e poi con campagne di informazione e sensibilizzazione, con cambiamenti anche ecologici e sociali, i boschi che sono aumentati, le persone che hanno abbandonato la montagna e la campagna, ha cominciato a ridiffondersi e oggi è arrivato anche a colonizzare aree di collina, di pianura e anche aree periurbane che presentano comunque idoneità ambientale elevata. Ecco, diciamo che il lupo, a differenza tra l'altro dell'orso, che è una specie che ha una crescita più lenta, un'espansione più lenta, il lupo è una specie molto adattabile che quindi in una cinquantina d'anni ha ricolonizzato praticamente tutto lo stivale. Ecco, ovviamente sulle vipere esprimo stessa perplessità, anche le vipere, insomma, ecco, questi lanci con gli elicotteri sono un po', ecco, da favoletta.
Quindi invenzioni di sana pianta. Non sono un'invenzione, però, diciamo così, i fenomeni di ibridazione, ad esempio nel caso del lupo, no? Cani abbandonati, addirittura il temibile lupo cecoslovacco che molti hanno preso e poi abbandonato. Cosa è più pericoloso, la crescita della popolazione dei lupi, i lupi veri, o la crescita di questi gruppi di ibridi che forse anche loro hanno dei problemi di identità, essendo ibridi non sanno bene cosa sono?
Certo, no, allora l'ibridazione è un fenomeno sicuramente abbastanza diffuso rispetto a quanto si credeva alcuni decenni fa e deriva appunto dall'accoppiamento di un lupo con un cane, che può essere un cane randagio, un cane mal gestito, come quei cani che nei dintorni dei paesi girano liberi la notte. E ovviamente ci tengo a ribadire che l'ibridazione non è un pericolo per l'uomo, cioè tutti gli studi fatti fino ad oggi dimostrano che gli ibridi non sono più confidenti verso l'uomo, ma visto che crescono in natura come lupi e crescono ovviamente allevati da lupi, si comportano come tali. è un problema per la conservazione del lupo. Perché? Perché noi stiamo deviando un percorso dell'evoluzione in una direzione che non conosciamo. Cioè, cosa avremo tra 100 anni? Un lupo magari con le orecchie un po' più pendule? Un lupo con la coda più lunga? O forse anche un lupo che non sa fare più il lupo? Ecco, questo è un problema che noi che facciamo conservazione delle specie ci dobbiamo porre. Ripeto, non è un problema per l'incolumità umana, ma è un problema per la conservazione di questa specie.
Io vorrei chiedere conto ad Antonelli di un progetto, Orso 2x50, di cui si occupa a nome del WWF, perché poi in realtà l'orso marsicano è sull'orlo, tecnicamente è sull'orlo dell'estinzione, perché ci ha detto poco fa che sono 60 esemplari, vuol dire che se c'è una malattia che si diffonde in quella reale, noi non avremo
non
più
diamo suggerimenti.
Sì, no. Ma purtroppo chi deve saperlo lo sa, purtroppo. Prego.
Sì, allora, questo progetto è nato 3 anni fa e prevede, ho un obiettivo molto, diciamo, ecco, cioè sogniamo di arrivare un giorno nel 2050 ad avere 2x50, cioè 100 orsi. L'obiettivo è quello di raddoppiare la popolazione, di raddoppiare l'areale. E è possibile, ma è possibile soltanto se si diminuisce la mortalità di origine umana, ultimo caso di Amarena di cui abbiamo parlato, e ovviamente bisogna lavorare anche tanto sulla mitigazione delle minacce, come per esempio le strade che attraversano l'areale dell'orso e che non consentono agli orsi spesso di espandersi e di colonizzare nuove aree. Ecco, per dare un futuro all'orso facciamo tantissime azioni anche con gli allevatori e gli apicoltori, gli doniamo recinzioni elettrificate per mitigare l'eventuale conflitto, lavoriamo con le comunità locali per fare tanta informazione, lavoriamo su strade e autostrade cercando di renderle più sicure per la fauna selvatica e per l'orso. Ovviamente è un obiettivo ambizioso, però ecco, diciamo, Orso 2x50 sta proprio a dire raddoppiamo questa popolazione che è di una cinquantina di individui entro il 2050.
La grande difficoltà, il grande ostacolo che bisogna superare è quello, diciamo così, della conquista dei cuori e delle menti di tutti coloro, sì, che ancora si barcamenano tra idee sbagliate, fake news, leggende metropolitane o completa mancanza di conoscenza di quelli che sono gli equilibri della natura. Purtroppo siamo arrivati alla fine dello spazio, che oggi è un po' più breve perché noi abbiamo ancora un importante collegamento che dobbiamo seguire tra pochi istanti. Io voglio ringraziare Giuliano Giulianini di Earth Day Italia.
Grazie,
ovviamente ringrazio Marco Antonelli, zoologo del WWF,
grazie,
biologo del WWF, e vi ricordo di continuare a seguire, insomma, queste attività e queste trasmissioni anche per comprendere un po' quello che è il modo migliore per ritrovarsi nuovamente in armonia con l'ambiente, di cui noi siamo un elemento intrinseco, non siamo esterni all'ambiente, insomma non dobbiamo smetterla di guardarlo da fuori, no?
Decisamente, siamo parte integrante.
Siamo parte integrante, quindi speriamo di rendercene conto presto. Stefano Lescinski è veramente tutto, Silvia Giovarrosa, Gustavo Messina, grazie per averci seguiti.